buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Good Times, Radio Popolare, la trasmissione che si occupa del fine settimana. Ci sentiamo ancora qua un po' inumidite dalla pioggia presa ieri sera, anche con tante lavoratrici della radio che erano dietro lo striscione di Radio Popolare. Una manifestazione dell'8 marzo in piazza veramente bella, partecipata ma fradicia, ecco. Ma la nostra lotta passa anche per gli eventi atmosferici avversi, e insomma è stata veramente una bellissima serata. Oggi continueremo a parlare della giornata di ieri attraverso alcuni degli eventi che vi proponiamo. Cinema, teatro, arte, insomma, come sempre non mancano naturalmente nel nostro cartellone, e quindi ne parleremo più tardi con le redattrici di Radio Popolare. Oggi parleremo anche di sport in apertura, ma insomma attraverso sempre la lente che interessa a noi, quindi quella dell'impegno sociale e politico. Parleremo di eventi dedicati alle nuove generazioni, ai bambini e alle bambine, parleremo di libri gialli, insomma, come sempre tante cose. Mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail. Oggi la scaletta è veramente particolarmente ricca, so che lo dico spesso, però oggi non so se riuscirò a dire tutte le cose che voglio dire. Però se voi volete dire qualcosa, provateci, 331-6214-013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Magari riesco a fare qualche segnalazione anche di quelle che mi passate. Mordiglia@radiopopolare.it invece è la mail per scrivermi nelle giornate precedenti alla puntata, così che io possa anche approfondire le segnalazioni che mi fate. Cominciamo con la musica, come facciamo sempre, e allora io ho scelto una delle canzoni che ieri sono state suonate dal furgone della manifestazione. Beh, un grande classico dell'8 marzo, ma non solo.
La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni, e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. Data da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. È un volo a essere ricordati qui per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora.
Una per cui la guerra non è mai finita.
E allora do le benvenuta, il bentornata a una voce che qui a Radio Popolare conoscete molto bene e sicuramente ieri a un certo punto ci saremmo incontrate in corteo, lo so, però avevamo tutte e due il cappuccio, non ci siamo viste, ma io so che Paola Piacentini c'era. Ciao Paola.
Ciao Elena, andiamo in scia all'8 marzo, lo sciopero transfemminista, per presentare appunto un incontro di domani insieme all'altra persona che è qua con noi.
Sì, a cui diamo subito il benvenuta.
Certo.
Esatto, e che fa parte anche lei, come Paola Piacentini, della sezione Ampi Audrey Hepburn. Allora, gli diamo subito il benvenuto. È una campionessa di ciclismo, una persona che ha anche parlato molto del ciclismo, cioè anche scritto un libro insieme a Gianluca Alzati. Il libro è scritto da lui, ma racconta la sua storia, si intitola Volevo fare la corridora, la vita, la passione, le battaglie della campionessa di ciclismo Morena Tartagni, che è qui in collegamento con noi. Ciao, benvenuta.
Eccomi, grazie a voi per questo invito che è piacevole poter condividere, quindi sono a vostra totale disposizione.
grazie Morena. Adesso io ho diverse cose che ti voglio chiedere, cominciamo però dall'evento che appunto ci porta alla giornata di domani alle 18.30 in uno dei posti più belli di Milano, ovvero la libreria Lemo in via Carmagnola, angolo via Pepe, quindi la zona è quella isola. Paola, che cosa succede domani, perché vi siete inventate questa serata?
Allora, ci siamo inventate questa serata intanto per una questione di interesse, nel senso che dobbiamo appunto fare tessere, dobbiamo invitare le persone a sostenere l'attività dell'AMPI. Noi siamo un gruppo di amiche antifasciste che appunto abbiamo deciso di dar vita a quest'AMPI a un poco prima della pandemia nel 2020. Per noi fare antifascismo oggi non significa solamente fare memoria, ma parlare anche dell'attualità e decidere da che parte stare, e quindi dare dei segnali molto chiari anche rispetto a quello che sta succedendo in questo momento nella striscia di Gaza. Quindi abbiamo deciso di organizzare una pedalata che appunto presenteremo domani, proprio a favore di una squadra paraciclistica palestinese che si chiama Gaza Sunbirds, e quindi ci sarà questa ciclostaffetta che partirà il 25 aprile da Milano e dopo 700 chilometri arriverà a Roma con l'intento di raccogliere fondi che appunto sono destinati a questa squadra. Anche la storia di questa squadra è particolare, perché è un progetto che nasce nel 2020 da un'idea di Alaa Al-Dali, un ciclista professionista che ha perso una gamba durante una manifestazione al confine di Israele fra il 2018 e il 2019, una manifestazione pesantissima che ha portato alla morte di oltre 214 palestinesi, e lui è stato appunto in quell'occasione colpito agli arti come tante altre persone dai cecchini israeliani, ma non ha deciso di fermarsi, e quindi dopo quell'evento, dopo l'amputazione, ha deciso di continuare a correre. E ha fondato questa squadra formata da una ventina di persone, non solo uomini, quindi ci sono anche delle donne che corrono, che non erano degli sportivi, delle sportive professioniste, ma che per esempio adesso si stavano, quindi dopo essere entrati in questa squadra, allenando per le Olimpiadi. Ovviamente questa è una seconda vita che lui ha offerto a delle persone che sarebbero altrimenti rimaste ai margini della società, e in questo momento la squadra che appunto prima si stava preparando per le Olimpiadi è invece concentrata a portare aiuti all'interno della striscia. Quindi abbiamo deciso di appunto sostenere questo gruppo di ciclisti, una decina di cicliste e ciclisti, che partirà il 25 aprile, una data scelta ovviamente non a caso, e appunto stiamo dando una spinta a questa pedalata importante, che anche attraverso la nostra voce, quella della nostra sezione Ampi, dichiara una presa di posizione precisa accanto al popolo palestinese.
Eh sì, Gaza Sunbirds è il nome appunto di questo gruppo di paraciclisti appunto di Gaza, e l'abbiamo detto, è la serata di tesseramento della vostra sezione. Sarà però anche un'occasione, Paola, per ricordare appunto le mobilitazioni nazionali che sono in corso.
Sì, intorno insomma alla bicicletta appunto raccontiamo non solo la storia di questa ciclostaffetta in partenza, ma ci sarà anche Morena Tartagni, per noi è l'ospite d'onore ovviamente, questa campionessa, la prima atleta azzurra a salire sul podio dei mondiali di ciclismo nel 1968. Morena, la sentirete tra poco, una storia straordinaria da raccontarci, è una testimonianza importante per noi. E poi ci collegheremo alle mobilitazioni che partiranno oggi, attraverseranno tutta l'Italia, mobilitazioni per dire no al nuovo codice della strada che in questo momento è in fase di discussione al Parlamento e che risulta, secondo gli esperti, nonostante questa cosa venga negata dal MIT, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta assolutamente inefficace rispetto appunto alla strage che si compie quotidianamente sulle nostre strade. Noi siamo il paese in Europa con il più alto numero di vittime di violenza stradale all'anno, 3.159 morti, quindi un numero anche in crescita a quello del 2022. Questa riforma risulta assolutamente inefficace, non ha basi scientifiche, quindi ci sta portando completamente fuori rotta. E queste mobilitazioni che saranno organizzate con presidi, flash mob, pedalate in ben 40 città italiane da una rete fittissima di associazioni, attiviste e anche cittadinanza attiva, quindi cittadini e cittadine che si stanno mobilitando per questo, è anche un momento per tutte e tutti noi per un attimino interrogarci sulla responsabilità, no, che abbiamo a livello non solo politico ma anche individuale su queste morti e anche sul tema della velocità, che è la prima causa di poi è il primo fattore, la prima causa di collisioni mortali, soprattutto all'interno dei contesti urbani, e questo riguarda tutti noi perché, come dire, è un requisito che per noi risulta irrinunciabile, quindi dovremmo farci delle domande, no? Con la Città 30 abbiamo tutti un po' capito che basta abbassare la velocità per salvare vite umane, ci vuole poco, chiediamo al governo di fare questa cosa.
Morena Tartagni è la prima atleta azzurra a salire sul podio dei mondiali di ciclismo nel 1968. Morena, prima io chiacchieravo un po' con Paola fuori onda, prima di cominciare la trasmissione, e ci dicevamo proprio quanto anche la tua storia ha a che fare con il femminismo, con l'emancipazione delle donne attraverso lo sport.
Assolutamente sì. C'è da dire che dopo aver ascoltato Paola nel suo racconto a favore della fascia di Gaza, io mi sento un pochino più piccola, perché quello che stanno facendo loro, e spero con la mia presenza di dare almeno una minima parte di interesse a questo progetto, ecco, penso, è un po' difficile, però penso che essere stata la prima donna italiana a salire sul podio mi faccia sentire oggi, a differenza di allora, protagonista, perché il fatto di avere dei risultati in campo mondiale, in campo internazionale, per me erano importanti per far sì che la stupidità da parte del maschilismo nei confronti del ciclismo femminile fosse ricreduto, e quindi, non sentendomi protagonista, volevo a tutti i costi far sì che il ciclismo femminile diventasse una realtà. Questo è stato il mio impegno, e comunque sia, credo che abbia avuto un buon esito, perché credo di aver anticipato, essendo io stata una pioniera, la conoscenza e il rispetto, almeno in minima parte, nei confronti delle donne che sceglievano con la propria passione praticare uno sport anche difficile, ma che comunque era la dimostrazione che le donne possono praticare qualsiasi tipo di sport, qualunque sia.
Morena, da quando hai cominciato tu ad andare in bicicletta, intendo a livello agonistico, a oggi, nel mondo del ciclismo, ci sono state delle battaglie, sei riuscita a seguirle in qualche modo, hanno dato degli esiti? Immagino di sì, insomma le cose sicuramente sono un po' migliorate, ma ti volevo chiedere un po' anche quanto la tua battaglia femminista è stata vicina a questa parte dello sport.
Beh, assolutamente sì. Infatti io che ho sempre lottato per far sì che le donne nello sport fossero, occupassero lo spazio giusto che era e che è di diritto comunque, penso che sia servito sicuramente, perché le mie battaglie sono servite proprio a questo. Qualche battaglia l'ho persa, ma tante battaglie l'ho anche vinte, perché quando io sono stata la prima donna a essere eletta in federazione ciclistica a Roma col CONI, la mia battaglia è stata quella che il ciclismo femminile diventasse olimpionico. L'anno che io ho smesso di gareggiare, ecco che hanno dato l'hanno fatto diventare appunto sport olimpico, e quindi questo è sicuramente per me è stata una grande battaglia che posso aver vinto insieme a tante altre atlete che con me hanno combattuto per questo. E comunque sì, noi eravamo, diciamo, eravamo uno sport di serie B, forse nemmeno di serie B, anche di serie C, e quindi il fare, il lottare con tutte le mie forze, impegnandomi proprio come atleta ad ottenere il più possibile dei risultati importanti, anche questo per me era una battaglia per far sì che la federazione, diciamo anche il maschilismo che viveva nell'ambiente nostro, anche come i corridori non volevano assolutamente accettarci, di fronte ai miei risultati hanno dovuto per forza inchinarsi e dire ok, va bene, ci siete e adesso cercheremo di aiutarvi ad avere il giusto spazio che meritate.
Allora, io ricordo, Morena, che appunto è possibile incontrarti domani sera insieme a tutte le compagne della sezione Ampio di Report alla libreria Le Mo in via Carmagnola, angolo via Pepe, alle 18.30. E ricordo anche appunto il libro di Gianluca Alzati, Volevo fare la corridora, la vita, la passione e le battaglie della campionessa di ciclismo Morena Tartani, edito da Ediciclo, e qui si possono scoprire molte cose anche su di te. Ci vediamo allora domani alla libreria. Grazie mille a Morena Tartani e grazie mille a Paola Piacentini.
A voi, buona giornata.
Ciao, un abbraccio. Un abbraccio a entrambi.
Ciao.
E io, nel salutare i nostri ospiti, vi ricordo anche, dato che abbiamo parlato anche di sport parolimpico, la trasmissione di Giulia Riva che si intitola Agitanti, che va in onda tutte le domeniche dalle 21 alle 21.30 e che parla proprio di sport parolimpico. E rieccoci qui in studio a parlare di teatro, come sempre a quest'ora. Allora diamo il bentornata alla nostra Ira Rubini. Ciao Ira.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buongiorno a te Elena.
Bentrovata.
Allora, un weekend all'insegna del maltempo, che però insomma anche questa volta ci porta una serie di spettacoli importanti che hanno appena debuttato. Quello secondo me più bello, ma è anche quello per cui è più difficile trovare i biglietti, perché appunto stanno andando via rapidamente, quindi se vi interessa sbrigatevi a prenotare, è il nuovo spettacolo di Emma Dante al Teatro Studio, al Piccolo Teatro Studio Melato, che torna a misurarsi con le favole dell'Occunto dei Liconti, quindi le fiabe in lingua napoletana di Giambattista Basile. Sono molto famose, attraversate anche più di una volta dal cinema e altre volte anche dal teatro, ma come le racconta lei non le racconta nessuno, perché dopo La Scortecata e Pupo di Zucchero adesso è la volta di Re Checchinella, una storia veramente molto tenera di un gran re e di una gallinella. Io non vi dico altro perché qualcuno magari la fiaba la conosce e sa come va a finire. Vi dico che ci sono tante sorprese come sempre nel teatro di Emma Dante, così come tante riflessioni sull'essere umano, come sempre le fiabe comportano, intese, restituite dalla sua compagnia con grande maestria e soprattutto con la scienza e l'arte dell'imperfezione, poi resa perfetta, insomma, per quei corpi che non sono quelli che si vedono nelle fiabe di Walt Disney, movimenti, scherzi, un'ironia interiore insieme con la malinconia, il dramma, perché come sempre nelle fiabe c'è anche un po' di dramma. E tutto questo in uno spettacolo veramente molto bello che non posso che consigliarvi. Sempre al Piccolo ci sono altri due titoli nelle altre due sale importanti, molto attesi: l'Albergo dei Poveri di Maxim Gorky, nella versione firmata da Massimo Popolizio, che è anche nel cast, un cast molto vasto per i nostri tempi, per questo spettacolo che inaugurò il Piccolo Teatro nel 1947 per la regia di Giorgio Strehler, quindi uno spettacolo che nella storia del Piccolo ha una grande importanza e che appunto racconta di questo ospizio, ostello dove vivono gli ultimi della terra. Invece un altro titolo che era di nuovo molto atteso di un grande maestro, Terzopoulos, che porta il suo Aspettando Godot al Piccolo Teatro Grassi, è in scena solo fino a domani, ed è un Aspettando Godot che non ti aspetti, scusate il gioco di parole, perché Theodoros Terzopoulos porta, come fa quasi sempre nei suoi spettacoli, una traccia della tragedia classica che è stata al centro di tutto il suo lavoro, di un'intera carriera, in un testo dove forse non l'aveva mai portata nessuno, mettendola in relazione peraltro al fatto che Beckett aveva scritto questo testo anche pensando, sia pure con becchettiana astrazione, agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, che invece qui vengono evocati sia nelle scene molto particolari sia nell'interpretazione di Vetrano Randisi nella coppia principale e poi dei giovani interpreti che si alternano sul palco e che insomma sono impegnati in una prova piuttosto importante. Diciamo che è uno spettacolo che o si ama o si odia, però è firmato da questo grande maestro e quindi vale certamente la pena di tenerne conto e di andarlo a vedere. Invece, dato che ieri era l'8 marzo, il Carcano prosegue peraltro una stagione improntata molto al teatro scritto, diretto, interpretato da donne. Stai zitta, dall'omonimo titolo di Michela Murgia, nella versione diretta da Marta Dallavia, con una serie di interpreti importanti a portarlo in scena. Anche questo spettacolo è in scena al Carcaro solo fino a domani. Ritorna invece in scena Edipo, una favola nera, nella regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Ecco, ho fatto una crasi fra i due, praticamente li ho resi una persona sola, che in sala Shakespeare all'Elfo Puccini affronta questo celebre titolo classico, trasformandolo appunto in qualcosa di molto arcaico, con dei richiami addirittura all'antica Sardegna. E infine un piccolo suggerimento al Teatro della Cooperativa: ritorna Anagaia Marchioro, che è stata ospite anche alla nostra festa, con la sua Gina Francon, la portinaia di Palazzo Chigi, anche lei fino a domani.
Ira, abbiamo ancora proprio un minuto di tempo se vogliamo anticipare qualcosa del suggeritore Nightlife.
Vi dico solo che il suggeritore domani si piglia una pausa dall'auditorium, diventa magazine proprio per raccontare molti di questi debutti importanti di settimana, lo facciamo sempre in tutte le stagioni, e poi il prossimo 18 ritorniamo con moltissimi giovani interpreti in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos.
Grazie mille Ira Rubini, un abbraccio e a presto, a lunedì.
Ciao,
ciao, ciao. Noi ci fermiamo per un blocco pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Good Times. Rieccoci tornate in studio per la seconda parte di Good Times, che va avanti da adesso fino alle 12.30. In apertura, come sempre, abbiamo la nostra Tiziana Ricci. Ciao Titti.
Ciao a tutte e a tutti. Ciao Elena.
Ciao.
Allora, voglio parlarvi di una mostra che mi ha divertito molto, è interessante, del collettivo Donne Fotoreporter, è intitolata Crescere Insieme. Allora, questo collettivo noi l'abbiamo ospitato in passato proprio qui in studio, ci siamo fatti raccontare la sua storia, perché è nato nel 76 e in modo casuale, in risposta a un invito a partecipare a una mostra collettiva, poi erano gli anni caldi eccetera, no? E voglio dire il nome di queste donne fotografe: Liliana Barchiesi, Kitty Bolognesi, anche Giovanna Calvenzi, che conosciamo come foto editor, però fa anche fotografie, Marisa Chiodo, Marzia Malli, Laura Rizzi e Livia Sismondi, perché il nome è importante. Allora, adesso che cosa hanno fatto? Si sono trovate per un altro progetto dal titolo Crescere Insieme, e queste qui sono foto recenti su situazioni che hanno ritenuto interessante e bello farci conoscere. E la mostra fotografica è ospitata all'Unione Femminile Nazionale, che è a Milano in corso di Porta Nuova al 32. Dunque, adesso sentiamo come è nato questo progetto, e lo sentiamo da Giovanna Calvenzi, e poi sentiremo anche una delle fotografe, la Laura Rizzi. Giovanna Calvenzi, vi avevamo visto con le vostre fotografie degli anni 70 a Brescia. Vi ritroviamo qui nella sede dell'Unione Femminile, però io pensavo è un percorso storico, invece no, sono foto di adesso.
Sono foto nuove. Noi dobbiamo ringraziare il MACOF che ci ha in qualche misura riscoperte un paio d'anni fa, e poi l'anno scorso ci ha invitato in occasione di Bergamo Brescia, città della cultura, e ci ha detto che il tema di questo festeggiamento era crescere insieme, e ci ha detto se volevamo misurarci, visto che siamo cresciute insieme oggettivamente.
Quindi il collettivo Donne Fotografe è ancora vivo?
È ancora vivo, e siamo sempre tutte noi, e abbiamo fatto un lavoro nuovo, anche se lavori nuovi insieme non ne avevamo mai più fatti. Questa volta abbiamo fatto un lavoro nuovo dove ognuna di noi ha raccontato cosa vuol dire il crescere con, il crescere insieme.
Allora, per esempio, ho visto delle immagini dello studio, no? Di Gabriele, dell'archivio.
Sono delle foto del portone, dell'androne dello studio di Gabriele. Il mio lavoro si chiama Lavorare non sono sempre stanca, perché
soprattutto se si fa con passione e piace.
Sì, perché di fatto tutti gli amici che vengono per lavorare, che ho fotografato, qui ce ne sono solo 32, ma sono tantissimi, chi viene in studio paga una tassa che è di farsi fotografare nell'androne a tutta figura, e è entrato in questa mostra, questo è il mio contributo. Poi c'è...
Aspetta, perché ho visto delle foto stupende di Liliana Barchiesi sulle famiglie multietniche, famiglie nuove, no?
Esatto, il concetto di nuova famiglia, e Liliana ha fatto un lavoro bellissimo fotografando in studio tutte le tipologie di famiglie contemporanee, quindi una grande varietà di mamme, di papà, di bambini, di zii.
Che sembrano tutti felici,
sì,
anche.
Sono tutti contenti in realtà di far parte di questa iniziativa.
Sono cagnolini stupendi, ho visto. Senti, poi Livia Sismondi ci ha raccontato un po' la vita della Casa delle Donne.
Sì,
di Via Marsala, no?
Via Marsala, che lei frequenta che esiste da 10 anni e che lei frequenta da sempre, e lì la cosa è un po' più sfumata, lei lì c'è cresciuta, quindi ha voluto affermare questi suoi ricordi, in qualche misura è cresciuta lei con la Casa delle Donne.
E poi sempre poesia nelle fotografie di Marzia Malli.
Sono meravigliose, lei racconta Pepe Verde, che è questo luogo magico un po' nascosto vicino all'isola, a Milano, dove si fanno eventi, iniziative, musica e dove si sta benissimo, e lei l'ha raccontato con grande poesia.
Senti, come vi siete rincontrate in questo progetto?
È stata una cosa un po' casuale, perché io stavo lavorando per una pubblicazione del Corriere della Sera, diretta da Oliviero Toscani, e scrivevo un tot di pagine tutte le settimane. L'ultima puntata di questa pubblicazione era dedicata al futuro, e io mi sono interrogata come sarebbe stata la presenza delle donne in fotografia, e mi è venuta la curiosità di andare a vedere cosa c'era su Google del collettivo Donne Fotoreporter, nato nel 1976. Non c'era niente, neanche una virgola, neanche una. Allora ho messo la nostra foto del 78, l'ho pubblicata su Facebook, ho scritto non c'è niente di noi su Google. Mi hanno risposto un casino di persone, ci siamo ritrovate tra di noi e ci hanno chiamato dal MACOF, Renato Corsini del MACOF ci ha chiamato e ci ha invitato a partecipare a una mostra con i nostri vecchi lavori, che noi abbiamo tirato fuori.
Sì, me li ricordo, certo.
Abbiamo tirato fuori questi vecchi lavori e abbiamo ricominciato a vederci. Eravamo rimaste comunque in contatto, non ci eravamo perse, ma non avevamo più lavorato insieme.
Però queste fotografie le avete fatte
adesso,
di
sì.
Recente?
Sì.
Ecco. Quindi riprendete a fare le fotografie?
Non lo so.
Tu in una veste nuova per noi, perché ti conosciamo in un'altra veste.
Sì, io mi sono divertita e mi piace questa catalogazione delle persone che vengono in studio, ma per esempio il lavoro di Kitty Bolognesi è un lavoro complessissimo e molto bello, sono delle foto di gruppo di persone che crescono insieme, nello sport, nell'agricoltura, nell'educazione, nella musica. Ho dovuto trovare proprio tutti dei lavori molto, dei gruppi molto complessi da mettere insieme. Ho fatto veramente un lavoro straordinario.
Un lavoro straordinario questo crescere insieme. E allora, questa mostra si può vedere fino al 31 di maggio all'Unione Femminile Nazionale, Corso di Porta Nuova 32, e è aperto dal lunedì al venerdì e l'ingresso è libero. E poi vi volevo invece segnalare che oggi pomeriggio alle 15:30 a Book Pride, di cui Radio Popolare è anche media partner, verrà presentato il libro di Giuliano Lucas, A passo lento nella realtà. Dopo sentirete l'intervista più tardi nei girasoli, alle 15:30 in sala Bogotà, e il Book Pride è in Superstudio più in via Moncucco, mi pare al 35 se non sbaglio.
Direi di sì, guarda, ce l'ho scritto nella mia scaletta perché ne parlerò più tardi di Book Pride, però adesso poi ve lo dico con certezza un po' più verso la fine della trasmissione.
Comunque Superstudio più. E poi da questo weekend si è aperto il Photo Festival a Brescia e a Santa Giulia ci sono due mostre meravigliose. Una è di Maurizio Galimberti ed è sulla strage di Piazza della Loggia e l'altra è del grandissimo Franco Fontana.
Grazie mille Tiziana Ricci, tutto il resto dell'arte naturalmente nei tuoi girasoli dopo il GR delle 13.
A dopo, ciao.
Ciao, ciao. Noi andiamo invece alla nostra rubrica Giallo Crovi, andiamo a scoprire insieme di che cosa ci parla oggi il nostro Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, so che molti di voi in questi giorni si stanno appassionando a una serie spagnola thriller che è intitolata Regina Rossa, tratta da un grande bestseller di Juan Gómez Jurado. Lo so che già vi siete divisi tra coloro che la amano la follia e quelli che invece non l'hanno sopportata, personalmente però vorrei spostare la vostra attenzione sulla storia che ha dato origine alla fiction e che ha dato il via a una trilogia di romanzi davvero singolare. Anzitutto, la Regina Rossa è un'unità speciale della polizia spagnola, capace di intervenire per catturare criminali che mostrano modus operandi fuori dalla norma. A coordinare le sue azioni investigative è il misterioso Mentor e del suo organico fa parte Antonia Scott, una donna che vive sconvolta dal dolore. Non ha mai impugnato una pistola in vita sua e ha un'intelligenza superiore al normale e soprattutto ha una capacità unica nell'appassionarsi agli inesplicabili koan della tradizione buddista. Ma vi starete chiedendo che cosa sono. Lo scoprirete ovviamente leggendo La Regina Rossa. Solo Anna può decifrare quegli aneddoti che mostrano i luoghi dove si nasconde la verità. E solo lei può dare la caccia a imprendibili assassini seriali e può ricostruirne i diabolici piani. Antonia ha sofferto molto ed è turbata da terribili visioni che la fanno vivere in uno stato di depressione dove sarebbe facile pensare solo al suicidio se non avesse una missione da compiere. E se dalle sue abilità non dipendesse la vita di altre persone. A creare questo speciale personaggio, protagonista fino ad oggi di tre thriller densi di adrenalina che sono stati pubblicati in Italia da Fazzi Editore, sono i titoli Regina Rossa, Lupa Nera e Re Bianco, che ha firmato tutti il bestsellerista Juan Gómez Jurado. Lo scrittore spagnolo, dopo aver iniziato la sua carriera con storie che gli hanno permesso di girare il mondo, ha pensato bene che il suo paese d'origine, la Spagna, potesse essere davvero perfetto per ambientarvi certe storie di paura. Da sempre l'osservazione del territorio è stata fondamentale per lui per scrivere delle storie incredibili. Io dico sempre che per visitare i paesi destinati a dare sfondo all'azione dei miei personaggi ci vuole un grande impegno da parte dei lettori. È un modo quello di viaggiare per assimilare i particolari dei luoghi, i colori, le forme, gli odori, persino il modo di parlare degli autoctoni. Insisto nei miei romanzi anche sul fatto che così riesco a condensare meglio tutti i dettagli dell'azione, per cui il lettore dovrà semplicemente concentrarsi sugli aspetti di intrattenimento senza doversi sobbarcare lunghe e talvolta noiose descrizioni. Tutto questo è verissimo, sì, ma è anche una sfacciata menzogna, ve lo confesso. Infatti è un pretesto fantastico per saltare su un aereo, imbarcarmi su una nave o cavalcare un cammello e vivere le avventure che ho sognato sin da piccolo. Mi ci sono voluti 3 anni per scrivere Regina Rossa e credo che la difficoltà derivasse soprattutto dalla complessità di un personaggio come Antonia Scott. Ha sofferto molto perché ha sbagliato in passato e ha deciso che non vuole commettere errori che potrebbero costare di nuovo la vita a lei o a altri. Accanto a lei, Juan Gómez Jurado ha costruito il personaggio non meno complesso di Con Gutiérrez, 43 anni, omosessuale, ispettore di polizia a Bilbao. Quando John incontra Antonia e le chiede di aiutarlo, la costringe ad entrare in azione, ma la obbliga anche a pagare le conseguenze del suo gesto. «È stato questo secondo personaggio che mi ha aiutato», confessa Juan Gomez Gurado, «a capire Antonia, forse perché mi somiglia di più. È un ragazzo più semplice. Inoltre penso che la chiave di tutti i miei libri sia che in fondo sono sempre storie d'amore, che non devono essere romantiche, ma incredibilmente profonde tra due persone che diventano una famiglia, ma non devono per forza andare a letto tra di loro, che è qualcosa di irrilevante quando scrivo una buona storia. E questa è la base fondamentale del rapporto tra Antonia e John. Una volta che si sono incontrati, non possono più separarsi. Scrivere un thriller canonico con le regole del genere sarebbe per me facile, perché l'ho già fatto diverse volte con tanti romanzi. Ma poi pensi, come posso io, rispettando le regole del genere, cercare di scrivere qualcosa di letterario e anche di nuovo? Questo è lo sforzo che volevo utilizzare per creare Regina Rossa, utilizzando diversi modi di affrontare le storie, ma senza infrangere le regole del genere. Stai giocando sull'orlo di un precipizio. È molto divertente, ma corri anche dei rischi. Quando ho scritto Regina Rossa, pensavo che mi sarebbe piaciuto quel modo di raccontare le cose in cui si infrangono certe regole, però si continuano a convincere i lettori e si convincono in maniera credibile e divertente. Per cui, come avrete capito, Juan Gomez Gurado con il suo Regina Rossa un po' ci stupisce, un po' ci colpisce e soprattutto ci accompagna in storie originarie dove la sua Antonia Scott sarà di più che una compagna di avventure per voi. Preparatevi a spaventarvi e a guardare il mondo con altri occhi grazie a Regina Rossa.
C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare il rigore. Sofferto, e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao! A chi sbaglia a fare le strisce, a chi invece avvelena le bissie. Uno tira soltanto di destro, l'altro c'ha avuto il sinistro e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita l'è bella, l'è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. Persona che si monta la testa, è finita la festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltar la finestra, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao! A chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. C'è chi in fondo al suo cuore ha una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema. C'è sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, la vita.
E questi sono gli Arpioni, che gioia che saranno al Bloom in questo sabato piovoso, in al Bloom via Curiel 39 a Mezzago. Questa sera alle 21:30 portano in scena uno spettacolo di teatro canzone, quindi ci saranno le canzoni degli Arpioni tratte da Iannacci Secondo Noi, cioè le canzoni di Enzo Iannacci cantate dagli Arpioni, e poi ci sarà Walter Leonardi invece che leggerà testi tratte dal libro di racconto L'Incomputer di Beppe Viola e Enzo Iannacci. Una serata, insomma, imperdibile.
E la vita l'è strana, basta una persona che si monta la testa, è finita la festa.
Ciao, e questa sera gli Arpioni al Bloom di Mezzago insieme a Walter Leonardi. Li avete già sentiti in diversi spazi della radio. Andatevi a recuperare i podcast con le interviste. Sono stati a Poveri Ma Belli, sono stati da Ira Rubini a Calte. Insomma, tutto sappiamo di questo concerto di teatro canzone. Non ci resta che andarcelo a godere questa sera al Bloom di Mezzago. E andiamo ad aprire invece la nostra rubrica dedicata alle creature, bambini e bambine. E oggi andiamo a incontrare, a ridare il bentornata a Carola Gai, la coordinatrice delle attività educative dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a tutti, bellissimo essere di nuovo con voi.
Bellissimo anche per noi, per questo incontro di oggi alle 16, che è un incontro appunto rivolto a bambini e bambine, che si inserisce anche un po' in quello che è insomma, l'onda lunga della Giornata Internazionale della Donna, con un evento inserito nella rassegna Crescendo in Musica che si intitola Musica Maestre, finalmente al femminile. Di cosa si tratta?
Esatto, allora oggi per me finalmente si avvera un sogno. Sono tanti anni che volevo cercare di fare un Crescendo in Musica su questo tema e finalmente quest'anno ce l'ho fatta, anche le date mi hanno aiutato. Allora oggi alle 16 va in scena Musica Maestre, uno spettacolo in cui la parte registica e attoriale è affidata, come sempre per i nostri Crescendo in Musica, alla scuola civica, scuola di teatro Paolo Grassi, con ovviamente un cast tutto al femminile. Quindi abbiamo la regia Giorgia Bolognani e le attrici Zoe Marigo e Francesca Massari. Sul podio, sempre al femminile, che bello, questa settimana tra l'altro anche la Sinfonica ha una direttrice donna, c'è Azzurra Steri, una direttrice ormai quasi famosa, diciamo, che ha ormai calcato tanti palchi italiani e non, che ha scelto ovviamente un programma tutto al femminile, tranne un brano. Quindi oggi sentiremo dei brani che non sono facilmente ascoltabili nelle sale da concerto. Quindi abbiamo Emily Mayer, che è una compositrice romantica, e Clara Schumann, che tutti conosciamo, molto più semplice, e Louise Farrenc, che è un po' più veramente ricercata come, che è una compositrice francese di grandissimo talento. L'unico brano non al femminile, ma che deve accompagnare la presenza di un personaggio pazzesco di questo spettacolo, è Danzon numero 2 di Arturo Marquez. Lo spettacolo è un viaggio nel tempo, dove Zoe, la protagonista, scappa per la paura del pubblico, dovrebbe suonare in orchestra ma ha troppa paura e scappa, e incontra tre meravigliose donne e protagoniste della storia della cultura mondiale. Ve lo spoilero un attimo, in realtà l'abbiamo anche già detto in diverse altre situazioni: incontrerà Frida Kahlo, incontrerà Clara Schumann e incontrerà Virginia Woolf. Quindi tre grandi della cultura mondiale, e per far conoscere ai bambini, perché ovviamente l'Orchestra Sinfonica di Milano ha un interesse speciale nel portare i temi di attualità ai giovani, perché vogliamo essere parte di quella, del passaggio dei grandi temi al nostro futuro, quindi se non ai bambini, a chi? Quindi facciamo conoscere grandi donne, grande musica all'interno di una sala da concerto che li ospita con tanto 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 amore, li aspettiamo sempre felici.
Carola, prima parlavamo con una persona invece che ha fatto un po' la storia del ciclismo e che è stata la prima donna a salire su un podio veramente importante. Adesso parliamo con te invece dell'importanza anche di raccontare il lavoro e la vita anche di compositrici, di direttrici d'orchestra. C'è sempre un po' questa sensazione di dover dire lo posso fare, guarda che lo posso fare anche io. Allora ti volevo chiedere, in quanto coordinatrice dell'attività di educazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano, quanto poi le bambini e le bambine riescono anche attraverso le vostre attività a vedere dei modelli diversi? È una cosa che si riesce a fare solo in occasione della data o anche un impegno che si può cercare di portare un po' su tutto l'anno, su tutti i giorni?
Allora, l'Orchestra Sinfonica di Milano tenta ogni anno di presentare in modo diverso a pubblici diversi, perché comunque noi abbiamo una programmazione che ci permette di parlare a diversi, usiamo questo termine un po' tecnico che non mi piace molto, target, quindi a diversi pubblici, giovani, meno giovani, piccolissimi, insomma le possibilità sono tante, e con tutte le nostre rassegne, che siano i POTS, che siano musica e scienza, che siano appunto i Crescendo in Musica e Musica da Cameretta, la volontà è quella di portare questi temi sempre in tutti i momenti dell'anno. Ad esempio, in questo caso presentiamo, appunto, facciamo conoscere i bambini grandi donne del passato, ma col prossimo appuntamento, quello che avremo ad aprile, abbiamo la banda Osiris con il meraviglioso divulgatore scientifico Telmo Pievani per affrontare un tema come quello dell'importanza dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente, della difesa della biodiversità e via dicendo. Quindi i temi che cerchiamo di portare sono sempre rilevanti. L'orchestra non si è mai tirata indietro nel farsi portavoce di minoranze, di situazioni ingiuste, guerre o insomma situazioni che ahimè conosciamo bene. Non si fa scrupoli, non si tira indietro e siamo sempre abbiamo sempre la volontà di far conoscere a tutti i nostri pubblici, anche questa è una nostra fortuna, perché comunque veramente abbiamo la possibilità di parlare a più persone con diverse età, con diversi background, con diverse storie, di parlare di temi importanti. I ragazzi della Paolo Grassi in particolare, io amo molto i loro spettacoli, perché dietro al tema principale, che è sicuramente importante, ci sono sempre anche tanti messaggi, quindi in questo caso sul superamento della paura, quindi è tutto all'interno di un messaggio molto grande che diamo ai bambini ogni volta. Lo scorso Crescendo in Musica, a parte quello di Carnevale, quello precedente, abbiamo finalmente fatto un Crescendo in Musica sulla memoria. Insomma, i temi ci sono cari e vogliamo essere portavoci di questi racconti, ecco.
Musica Maestre è l'incontro di oggi, sabato 9 marzo alle 16 all'Auditorium di Milano, in Largo Mahler naturalmente. Grazie mille a Carola Gai, che era coordinatrice dell'attività educational dell'Orchestra Sinfonica di Milano, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi per avermi ospitato.
A risentirci.
A risentirci.
Prima dello stacco pubblicitario, un paio di segnalazioni che mi mandate. Gli Slide Pistons sono in concerto al MU, che è in via Pacinotti 4 a Milano. Vabbè, la musica la conoscete, tra jazz, Balkan e musica ska. Luciano Macchia con Raffaele Keller, ma insomma tante persone sul palco. Quindi questa sera alle 21:30 al MU, che è in via Pacinotti 4 qui a Milano. Vi segnalo poi anche un progetto che mi mandate, che si intitola Stay Sano, Obiettivo 100 anni, che è promosso dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano in occasione della celebrazione del centenario dell'Ateneo. C'è un sito internet centenario.unimi.it, ci sono ad esempio delle corse, mi dite, che si possono fare, corse non competitive con approfondimenti di diversi argomenti. Dopo ogni corsa si comincia, sono tutte sabato mattina, quindi una dovrebbe essere in corso in questo momento e poi da marzo e aprile appunto si corre. Noi ci fermiamo per un'ultima parte di pubblicità e poi torniamo con la terza parte di Good Times. Torniamo in studio e andiamo a parlare di cinema. In studio con me la nostra Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, ti alzo un po' il
microfono.
Oggi
sono in studio.
Oggi sei in studio, che bello, finalmente. Ogni tanto un po' di compagnia il sabato, anche se in realtà poi anche tu sabato sei in studio, solo
sì, dopo,
un po' dopo di me. Dopo. Un po' dopo di me. Allora, che cosa ci racconti oggi, Barbara?
Allora, oggi abbiamo un ospite, perché parliamo di una sorta di evento costruito per la città che si chiama Classic Umarell, e già il titolo fa abbastanza sorridere. No, ormai vabbè, il set è già andato tutto, però c'è ancora oggi e domani alla Cineteca Arlecchino. Si può vedere una sorta di documentario, di filmato restaurato che racconta un po' la Milano di tanti anni fa. Ce la facciamo raccontare da Matteo Pavesi, che è con noi al telefono, voce ormai amica di Radio Popolare da tanti anni e che ci accompagna insomma tra i restauri e i film inediti della Cineteca. E tra l'altro questo filmato è accompagnato da una serie di incontri, c'è anche Gianni Biondillo, ci sei anche tu, insomma raccontaci tutto, Matteo.
Bene, innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito. Diciamo, questo Classic Umarell in realtà nasce da un 7-8 pizze dell'archivio non catalogate, mute anche nelle scatole, abbandonate lì per tanti anni. Adesso in una fase in una primavera di digitalizzazione sono arrivate anche queste pizze da digitalizzare nello scanner e voilà, abbiamo scoperto che in realtà sono dei materiali molto interessanti, perché sono materiali tecnici di cantieri degli anni 50-60 fatti dai costruttori, cioè non erano una documentazione tecnica, no? Però in questa documentazione tecnica vedi delle cose di grande interesse, non so, Melchiorre Gioia con la Martesana che scorre sostanzialmente, o la costruzione del Pirelli, o la costruzione di Baggio, di Quartoggiaro o di Lorenteggio, la prima tangenziale, la tangenziale ovest, insomma tantissime cose che abbiamo, come dire, messo un po' in ordine. E partendo dai primissimi cantieri degli anni 30, arrivando agli anni sostanzialmente 70, e raccontando così attraverso i cantieri la costruzione di Milano, ma anche una storia del lavoro, insomma, degli operai, dei cantieri, di come si costruiva in quegli anni, insomma.
Questo esatto, poi simpaticamente Umarell, perché si sa che a Milano i cantieri vengono osservati.
Esatto, sono osservati. Dopodiché la confezione che abbiamo fatto, questa è l'ossatura, dopodiché l'abbiamo costruito come se fosse un reperto d'epoca, quindi ci sono degli inserti di Settimana Incom, di pubblicità per il cinema, per le musiche, per cui è davvero un tuffo un po' nella storia anche sociale, della musica. Insomma, è piacevole, è molto piacevole.
Allora, ricordiamo gli appuntamenti. Oggi alle 13, per allora, cui bisogna andare subito.
Qua,
no, subito, tra un po'.
Ci viene a trovare Gamucci, che diciamo, è l'inventore della statuetta dell'Umarell, che è stravenduta.
Certo, con le mani dietro.
È un brand ormai l'Umarell. Invece domani... alle 11:30 arriva il trenino dell'Umarell che porterà 60 Umarell all'Arlecchino quindi attendiamo come dei bambini l'arrivo del trenino e ci sarà Gianni Biondillo col suo ultimo romanzo che ha vinto il premio Bagutta.
E abbiamo perso Matteo Pavesi. Comunque io ricordo che l'appuntamento, vabbè, intanto sul sito cinetecamilano.it si possono trovare anche tutti gli appuntamenti per il MIC e non solo dell'Arlecchino. E l'appuntamento invece di domani alle 11 con Gianni Biondillo e l'arrivo prima del trenino dell'Umarell è sempre Cineteca Milano Arlecchino. Quindi vabbè, intanto ringraziamo Matteo, in ogni caso il trenino parte alle ore 9 da Piazza Tirana, però invito ad andare sul sito anche per potersi certo. prenotare. È un fine settimana pieno di iniziative, per cui volevo segnalare, siccome ci sarà la notte degli Oscar e possiamo già annunciarlo qui che lo seguiremo in diretta insieme alle elezioni dell'Abruzzo, le due cose andranno molto a braccetto. Per cui la domenica notte, se vi collegate, potete sentire in diretta insomma chi vincerà. Il Cinemino domani dedica una giornata ai cortometraggi, ai corti da Oscar. Alle 17 e alle 19 verranno programmati quelli in animazione e quelli in live action. Non sto a dirvi i titoli perché ovviamente stiamo parlando di film che non sono stati molto visti, però andate con coraggio, anche con i più piccoli e le figlie e figlie, perché si parla anche molto di animazione, da Cinemino, quindi domani pomeriggio 17 e 19. Poi segnaliamo che è la giornata finale del Milano Design Film Festival, che alle 18:30 nel Salone d'Onore della Triennale farà la premiazione, quindi poi la proiezione dei film che verranno premiati. E per chiudere, purtroppo ancora non è questo sabato, il Food Film Festival è iniziato da qualche giorno, dal 1 marzo, andrà avanti fino al 12 aprile, tenetelo d'occhio perché ci saranno delle serate di cinema e cibo insieme nello stesso punto, nello stesso luogo. Quindi se cercate Food Film Festival sul sito, anche lì trovate tutte le indicazioni.
E magari ci torneremo in una prossima puntata dei
Good Times, perché ci saranno dei sabati anche coinvolti in queste date. Io vi aspetto alle 14:00, parleremo del film di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto, con un po' di interviste, e poi il Bergamo Film Meeting, di cui siamo anche media partner, che è partito ieri, andrà avanti fino alla prossima settimana, quindi se siete da quelle parti non perdetevi i film, e oggi avremo una parte speciale con un bel po' di voci dedicate al Bergamo Film Meeting.
Grazie Barbara Sorrentini, anche tu ti senti ancora fradicia da ieri?
Un po' sì, sono arrivata
presa di acqua,
con un braccio completamente bagnato anche sotto col maglione.
Ne abbiamo preso.
Però ne è valsa la pena,
sì,
dai.
Assolutamente. Grazie Barbara Sorrentini, ciao.
Agora sim da musa volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar.
Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Amanhã vou trabalhar.
Agora sim temos a força toda. Agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer.
Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica. Eu tenho mais que fazer.
Agora sim cantamos com vontade. Agora sim eu sinto a união. Agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente a esta direção.
Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. Agora não, que há engano. ver.
E allora andiamo anche noi a Book Pride, iniziato ieri, va avanti ancora fino a domani, al Super Studio Maxi, che come dicevamo appunto prima è in via Moncucco al numero 35. Andiamo in particolare per un evento, e cioè un fumetto fatto per Emergency, e sarà presentato dalle due autrici, chi ha scritto le parole e chi ha fatto i disegni. E allora ad avere fatto i disegni è la Tram, e adesso la presentiamo anche lei insieme all'altra nostra ospite, che è Francesca Romana Torre. Ciao, bentornata a Radio Popolare.
Grazie, buongiorno a voi.
Ciao, grazie a te di essere qui con noi. E allora parliamo di questo fumetto che sarà presentato appunto domani alla Sala Tokyo Book Pride alle 17:30. Ci sarete sia te che la Tram. Un fumetto che si intitola Finché l'ultimo canta ancora. Non ti chiedo chi è quest'ultimo, perché non voglio svelare troppo.
Si scopre leggendo il fumetto chi è quest'ultimo, però esatto. Ecco, è comunque un titolo evocativo che dà un segnale di speranza e di proiezione verso il futuro. Comunque
l'abbiamo detto, si tratta dell'Afghanistan, ma sì. Vediamo un po' più da vicino questo testo.
Esatto, è un fumetto che abbiamo realizzato dopo un viaggio di circa 2 settimane tra Kabul e Annaba, la regione nord dell'Afghanistan. Io e la Tram siamo state con Emergency, abbiamo raccolto testimonianze su quella che è la situazione da un punto di vista sanitario, però quello era appunto un punto di vista per raccontare la situazione dello Stato afghano attuale, e appunto la situazione che si è creata dopo l'agosto 2021 e quindi sostanzialmente il nuovo governo talebano di Kabul. E attraverso interviste, racconti, testimonianze abbiamo cucito una storia che raccontasse appunto come si vive adesso in Afghanistan, quali che sono anche le difficoltà nuove, no? Quando la guerra è finita, che cosa succede adesso in un paese che ha vissuto praticamente tutta una vita di guerra. Abbiamo incontrato praticamente persone che non hanno mai visto un giorno di pace, quindi ecco, anche questo volevamo trasmettere, quello che è il loro spirito, quello che è proprio una resistenza che è umana innanzitutto rispetto a una violenza che li circonda da sempre. Quindi è un fumetto che parla degli afghani che vivono a Kabul e ad Annaba in questi anni, che sono persone che lavorano con Emergency, sono infermieri o medici, persone del personale sanitario dei centri di Emergency, e abbiamo unito una serie di testimonianze in un racconto che fosse coerente, che fosse una storia vera e propria, che quindi secondo noi poteva arrivare di più a creare un legame empatico con chi leggeva, perché ha un approccio narrativo innanzitutto, e poi ha questo, questa volontà poetica nel finale che giustifica anche il titolo, ecco, senza fare troppe anticipazioni.
Diciamo tra l'altro che questo libro sarà poi disponibile anche sul sito di Emergency adesso, esatto. da qui a qualche giorno. Quindi
è già disponibile.
È già disponibile.
Può già leggere, sì, in doppia lingua, sia in italiano sia in inglese. Chiaramente è rivolta a una comunità internazionale, perché sarà letto anche in Afghanistan e in generale in tutto il mondo, quindi è già sul sito di Emergency, si può scaricare gratuitamente sia in italiano, per noi magari più comodo, ma anche volendo in inglese.
Senti, abbiamo detto che le illustrazioni sono appunto della Tram, che sarebbe Margherita Tramutoli, e allora raccontiamo qualcosa anche un po' di questo aspetto, del fatto che avete scelto appunto una graphic novel. Hai detto che volevate un testo che fosse appunto anche accessibile, anche che probabilmente quindi che potesse anche girare di più e raccontare di più un paese di cui poi alla fine si parla poco, a parte che
Si è parlato tantissimo negli anni, adesso se ne parla sempre meno, perché appunto sembra che non ci sia più un'emergenza, invece c'è. E la Tram ha fatto dei disegni strepitosi e ha proprio sfruttato il suo talento anche da un punto di vista cromatico. È una terra di grandi colori, di grandi contrasti cromatici, questi azzurri enormi del cielo, i verdi dei tessuti, e poi anche però la polvere, il grigio. Kabul è una città molto grigia, appunto. Però anche questi dettagli che sono proprio degli sprazzi di colore, anche questo è estremamente simbolico per quello che abbiamo osservato, no? Un grigiore in cui però il colore è presente sempre, anche lì resiste il colore. La Tram ha appunto lì una grande esperienza nel fumetto e nell'illustrazione, e tra l'altro ha anche una mano particolare per quello che è l'illustrazione della natura e degli animali, e anche lì chi leggerà il fumetto capirà che questa cosa è stata sfruttata, questo potenziale, no? Questo talento della disegnatrice, ho voluto proprio valorizzarlo mettendo anche un elemento animale, che lì anche lì sia simbolico sia effettivamente reale, perché c'è una tradizione fantastica che è quella della, una tradizione, poi qualifichiamola ognuno come vuole, del canto dei cardellini, che è una specie di gara che fanno tra uccellini a chi canta più forte e più a lungo, quindi il disegno è fortemente di supporto proprio per tutto quello che è il discorso di creazione di un legame empatico ed emotivo con quello che stiamo raccontando, perché il contenuto, diciamo che la primissima intenzione era di rendere più fruibile, più appunto leggibile, più anche se vogliamo più facile, tutti quelli che sono i dati raccolti da Emergency negli ultimi anni su quello che è l'accesso alle cure, l'occupazione femminile, la qualità del servizio sanitario in Afghanistan. Sono tutta una serie di dati importantissimi, chiaramente, che però magari, ecco, un lettore occidentale ha un po' di resistenza a leggersi un report che è molto tecnico, quindi farne un fumetto, per quanto non parli esattamente di quei dati, ma li racconta, no? Li mette nel quotidiano, perché sono dati raccolti nella vita vera, insomma, quindi abbiamo raccontato questi dati, diciamo così. E il fumetto ha, secondo me, un potenziale proprio nella creazione di un'empatia, di un'emotività che non ha uguali, quindi ci hanno chiamate proprio per questo scopo, per farne un fumetto. Quindi siamo, secondo me, il risultato, grazie ai disegni della Tram, arriva dove doveva arrivare, è molto efficace.
Penso anch'io. Allora, domani alle 17:30 alla Sala Tokyo a Book Pride, appunto, presentazione di questo fumetto, Finché l'ultimo canta ancora. I disegni sono della Tram, i testi di Francesca Romana Torre. Francesca, in un minuto volevo anche segnalare che ci sono anche le moleste a Book Pride.
Sì, che siamo noi sempre, diciamo, ci cambieremo maschera. Io poi, tra l'altro, l'incontro con Moleste è tipo l'ora prima, per cui io cambierò volto e parliamo. Che poi alla fine non è neanche che cambiamo così tanto volto, perché è sempre uno sguardo sulla questione femminile, che siamo qua in Italia nell'ambito fumetto, siamo in Afghanistan. Ovviamente, diciamo, la mia attenzione è sempre su quella che racconto del femminile e del femminismo, anche da questo punto di vista molto diverso, perché è un contesto estremamente diverso, però alla fine parliamo anche un po' di quello, quindi sì, saremo anche come le moleste,
meno moleste, giustamente.
Sì, 16:30, stesso luogo, stessa manifestazione.
Facilissimo, grazie mille, grazie Francesca Romana Torre per essere stata con noi. Un grande abbraccio, a presto, a domani. Appuntamento allora domani con Book Pride, che appunto si conclude nella giornata di domani. Ultimi minuti di trasmissione, ci tenevo però molto ad andare a riparlare, perché già se ne è parlato qui ai microfoni di Radio Popolare l'altra mattina, ad esempio le ho sentite ai microfoni di Claudio Iampaglia, ma voglio tornare a parlare del decennale della Casa delle Donne di Milano che si svolge in questo fine settimana e ancora nella giornata di oggi ci sono molte cose da fare. Allora ne chiacchieriamo un po' con Carlotta Cossutta, che è co-presidente della Casa delle Donne di Milano. Ciao Carlotta.
Ciao, grazie di tornare a parlare di noi.
Ciao, è un piacere, sempre un piacere. Tra l'altro ieri a un certo punto eravamo vicinissime, c'era lo striscione di Radio Popolare subito dietro quello della Casa delle Donne di Milano, quindi insomma andiamo sempre a braccetto in qualche modo. E allora, che cosa hai, diciamo prima qualcosa sul decennale, insomma un momento importante per la Casa delle Donne.
Sì, è un momento importante perché appunto sono 10 anni che la Casa delle Donne è ufficialmente entrata negli spazi di Via Marzala, 12 in realtà che insomma si lavora al progetto, però le case fisiche sono molto importanti è un momento importante per celebrare la storia di questi 10 anni, ma anche per provare a riflettere sul futuro, no? Su che tipo di casa vogliamo per i prossimi 10 anni e potenzialmente anche oltre, quindi è un incrocio di racconti di quello che è stato, di testimonianze di persone che hanno attraversato la casa in questi anni, ma anche di tentativi di rilancio sul futuro.
La casa fa veramente molte cose, ci sono molte attività a calendario, molti servizi anche, e questo fine settimana è stato anche un po', dico fine settimana, in realtà avete cominciato il 7, 8 sì. E 9, è stata anche un po' un'occasione per scoprire le tante cose, le tante realtà che compongono questa casa.
Sì, la casa è organizzata in 18 gruppi, ma come dire, i gruppi sono fluidi perché siamo sempre aperte a nuove proposte e nuove esigenze che partono proprio dai desideri e dalle esigenze delle donne che la attraversano, per cui andiamo dalla bibliomediateca alla stanza dei lavori più manuali in cui si cuce e si rattoppa, ma non solo, dalla palestra femminista al gruppo internazionale che tiene i contatti con donne di tutto il mondo, dal bar e la cucina a invece lo spazio Librarsi e il gruppo di autocoscienza, quindi gruppi molteplici. E sì, queste poi 3 giornate sono anche state un momento per provare a raccontare che cosa facciamo, sia perché magari alcune donne possano trovare qui delle risposte a delle loro esigenze, ma sia perché magari possono trovare nuovi desideri e nuove cose da fare.
Senti, la giornata di oggi è ancora una giornata molto ricca, proviamo a dare qualche appuntamento.
Sì, tra pochissimo, veramente tra un quarto d'ora praticamente, va in scena, diciamo, il pranzo preparato dalle allieve della Scuola d'Italiano per Donne Straniere, di cui siamo molto fiere. Facciamo questi incroci di insegnamento di italiano e mutuo insegnamento di cucina che insomma danno vita a questo pranzo. Poi abbiamo tutta una stanza dedicata, perché anche se festeggiamo, come dire, non dimentichiamo i venti di guerra che attraversano il nostro mondo, per cui alle 2 ci sarà un momento di incontro con l'attivista ucraina Tasha Lomonosova di Movimento Sociale, alle 3 ci sarà un intervento di Belkis Roshan, ex senatrice indipendente del Parlamento afghano, insieme a CISDA, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane, un appuntamento che riteniamo molto importante perché insomma l'attenzione, no, è nostra, è sempre fuggevole, ma la vita delle donne afghane continua a essere particolarmente complessa. E come dire, chiudiamo questo momento guerra alle 16 con la proiezione del documentario Erasmus a Gaza di Gaia Versani, con un intervento del Gaza Freestyle, come dire, un documentario che parla di Gaza prima di questa ultima aggressione, ma per provare a vedere anche com'era la vita lì attraverso gli occhi di un ragazzo italiano che è andato a fare l'Erasmus in medicina proprio a Gaza, questo appunto nella stanza arancione. Poi abbiamo una serie di altri appuntamenti, da letture nella bibliomediateca, un laboratorio a cura del gruppo Sportello che si intitola Le parole sono finestre oppure muri, per parlare anche di violenza, un momento di biodanza in palestra, la stanza delle arti manuali con laboratori aperti, ma soprattutto alle 17 avremo Benedetta Tobagi che racconta la resistenza delle donne tra ieri e oggi, a partire dal suo testo sulla resistenza delle donne, accompagnata alla fisarmonica da Giulia Bertasi, in modo appunto per ricordare che, ecco, la vita delle donne è intrecciata di resistenze. E da lì davanti invece ci prendiamo davvero il tempo per festeggiare, per cui alle 19 abbiamo una lettura dalla felicità di Catherine Mansfield, appunto perché dobbiamo anche provare a riprenderci la felicità. Alle 20 buffet, torta, brindisi, e poi un momento di danze con Miss In Red, che cura anche il corso di DJ alla Casa delle Donne, appunto perché comunque anche in questo momento vogliamo provare a riprenderci lo spazio per ballare.
Evviva, allora tantissime buone ragioni per oggi, per essere oggi alla Casa delle Donne in via Marsala. Io ringrazio moltissimo Carlotta Cossutta e voglio, possiamo anticipare Carlotta che abbiamo un appuntamento settimana prossima per registrare una chiacchierata che poi passerà sui generis, su Milano, sul femminismo, sull'8 marzo che è appena stato, insomma su tante cose che ti voglio chiedere.
Non vedo l'ora.
Grazie Carlotta Cossutta, grazie a tutta la Casa delle Donne di Milano, ciao. Una segnalazione mi arriva da Ighi, volevo suggerire una visita alla mostra di Claudio Onorato alla Centrale dell'Acqua in Ozza Diocleziano Cenisio, che è stupenda. Oltre alle opere dell'artista e alla location c'è anche una proiezione in loop di una videointervista realizzata con l'artista. Tutto molto interessante, a tre fermate di tram dalla radio, grazie della segnalazione. Città d'Acqua si intitola la mostra, i ritagli fantastici di Claudio Onorato, si può vedere fino al 6 aprile. Piazza Diocleziano, naturalmente, ho letto un refuso, colpa tua però. Noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 11.30 per una nuova puntata di Good Times. Un buon fine settimana a tutte e a tutti da Elena Mordiglia, ciao.